La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 5.
Puntata speciale.
Terrorizzare e reprimere.
Per dispiegarsi compiutamente e senza remore di sorta, la forza coercitiva dello Stato democratico necessita di argomentazioni almeno parzialmente plausibili e condivisibili da parte della cosiddetta opinione pubblica. Queste si basano spesso sul rovesciamento semantico di determinati concetti, affinché la carica negativa scaturente dal rovesciamento di tali elementi ricada interamente sull'individuo o sul gruppo da reprimere. È il caso, ad esempio, del concetto di terrorismo. A dispetto della sua origine, ancora oggi pietrificata nella stessa radice della parola, terror, esso oggi ha poco a che vedere con l'imposizione del terrore sulla popolazione, ma sembra piuttosto riguardare il terrore che gli stati hanno delle popolazioni e degli individui. Rovesciamenti semantici. Il termine terrorismo venne coniato a partire dall'esperienza del regime del terrore, instauratosi nella Francia del 1793, a forza di teste ghigliottinate secondo le decisioni del Comitato di Salute Pubblica, organo del governo giacobino allora in carica. I neologismi francesi terrorisme e terrorisé, creati a partire dal latino terror, iniziano a circolare in Europa proprio col significato,
tuttora attestato nei vocabolari di azione del potere politico di incutere terrore nei confronti dei cittadini attraverso la costrizione e l'uso illegittimo, indiscriminato e imprevedibile della forza.
Fu il deputato montagnardo Jean Lambert Tallien, protagonista della caduta di Robespierre, nonostante fosse stato un suo funzionario incaricato dal governo giacobino della repressione a Bordeaux, in un importante discorso tenuto alla Convenzione L'Undici Frutti d'Oro, 28 agosto 1794, un mese dopo il 9 Termidoro, 26 luglio 1794, a svolgere una prima analisi critica del terrore, inteso non come espressione di un'unica volontà individuale, malefica e mostruosa, ma come un vero e proprio sistema di governo. Nel suo intervento, Tallien, il cui discorso era stato scritto per lui da Pierre-Louis Roederer, un giurista, economista e politico moderato, asseriva che il terrore non era il prodotto dell'azione violenta di una folla in preda alle emozioni, bensì il calcolo deliberato di un governo assoluto, autocratico, che non rende conto a nessuno dei suoi atti e che minaccia sistematicamente il popolo.
Formalmente ristretto a un periodo di emergenza, il terrore, per sua natura, tende ad eternarsi e a divenire definitivo, senza possibilità di mutamento, con una crescita esponenziale di eccessi e di atti di barbarie. Si tratta in sostanza di un sistema tirannico che agisce contro il popolo, spargendo trappole per insidiare ogni passo del cittadino, introducendo una spia in ogni casa, un traditore in ogni famiglia, un assassino in ogni tribunale. Questo sistema è perciò un'arte, l'arte del terrore, praticata da un potere arbitrario e fortemente concentrato nelle mani di poche persone. Per questa ragione il terrore si attaglia meglio a una monarchia, ma in verità può essere praticato anche da una repubblica. In questo secondo caso, tuttavia, esso si dimostra ben peggiore, perché rende il popolo indifferente alla libertà e anzi la fa odiare. Il risultato consiste comunque ineluttabilmente nel dividere l'intera società in due classi distinte: una minoranza persecutrice che fa paura e una maggioranza perseguitata che ha paura. Si delineava così, per la prima volta, una fondamentale presa d'atto: l'esistenza di una divaricazione tra il fine dichiarato del terrore, ossia punire talune persone o certi gruppi ritenuti colpevoli di attentare al regime o alla vita sociale, e il fine vero, scientemente attuato, quello di controllare, mediante la paura, l'intera società.
La spirale di violenza e di paura, una volta innescata, diviene dunque pervasiva e non risparmia nessuno, neppure i membri dell'apparato repressivo, i quali diventano essi stessi prigionieri del meccanismo, consapevoli che la paura che instillano può in ogni momento rivolgersi contro di loro e raggiungerli.
L'origine del concetto di terrore e terrorismo, dunque, tradisce chiaramente il fatto di riferirsi ad un metodo di governo, adottato da un regime politico costituito, rivolto alla repressione del dissenso e al controllo sociale. È quindi connaturato allo Stato stesso. Col passare degli anni, un capovolgimento semantico avvenne con il colonialismo europeo. Le potenze europee si servirono dello stigma legato all'impiego del termine terrorismo contro quelle popolazioni asiatiche e africane che provavano a ribellarsi alle politiche coloniali di sterminio e depredazione delle risorse. In alcuni casi l'accusa di terrorismo aprì la strada a veri e propri genocidi, come avvenne in Namibia per la popolazione Herero, trucidata dall'esercito tedesco.
Il generale Lothar von Trotha, responsabile del genocidio commesso fra il 1904 e il 1907, scrisse:
io credo che la nazione come tale,
gli Herero,
debba essere annientata o, se questo non è possibile con misure tattiche, debba essere espulsa dalla regione con mezzi operativi ed un ulteriore trattamento specifico. L'esercizio della violenza fracasserà il terrorismo e, anche se con raccapriccio, fu ed è la mia politica. Distruggo le tribù africane con spargimento di sangue e di soldi. Solo seguendo questa pulizia può emergere qualcosa di nuovo, che resterà.
Dietro a simili azioni in cui l'intera popolazione, senza alcuna distinzione tra, ad esempio, combattenti e civili, veniva colpita, stava la concezione e teorizzazione di una modalità di conflitto integrale ed assoluto. Una modalità che con la Prima Guerra Mondiale diventerà prassi. Nel 1914 il generale e teorico militare tedesco Colmar von der Goltz, all'epoca più letto di Clausewitz, nominato governatore del Belgio, sostenne con chiarezza la necessità di punire esemplarmente gli atti ostili, non solo per la colpa, ma anche per l'innocenza, inaugurando la consuetudine di colpire per chilometri i villaggi e i luoghi abitati attorno alla zona di un attentato. Sorte analoga spettò ai Mau Mau in Kenya, massacrati dagli inglesi durante gli anni 50 del secolo scorso. Col pretesto della lotta al terrorismo divenne possibile, anche in questo caso, legittimare metodi terroristici come i campi di concentramento e l'uso sistematico dell'elettroshock. Anche il colonialismo italiano non fu da meno nel dispensare campi di concentramento, stupri di massa e gas nervino in Africa come nei Balcani. A tal riguardo possiamo di sfuggita segnalare il processo del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato tenutosi nel 1940 contro 60 sloveni. Essi erano significativamente accusati di un reato associativo con finalità terroristiche, in quanto partecipanti ad associazioni tendenti a commettere attentati contro l'integrità e unità dello Stato. Col trascorrere del tempo, dunque, i diversi stati europei operarono un progressivo rovesciamento semantico del concetto di terrorismo, che da metodo di governo utilizzato verso i governati si trasformava in metodo di lotta adottato dai governati stessi contro le istituzioni e i suoi funzionari. Ne rappresenta un emblematico esempio la definizione adottata dalla Convenzione per la prevenzione e repressione del terrorismo, elaborata a Ginevra nel 1937, secondo cui sono terroristici i fatti criminali diretti contro uno Stato e i cui fini o la cui natura è atta a provocare il terrore presso determinate personalità, gruppi di persone o il pubblico. Dal terrore generalizzato della popolazione, sotteso alla nozione primigenia di terrorismo, allo spavento di qualche personaggio, c'è evidentemente un abisso. Eppure, in questa definizione, il terrore di determinate personalità e quello del pubblico sono considerati equivalenti. È poi particolarmente significativo che tale definizione sia stata coniata proprio nel medesimo anno in cui la cittadina basca di Gernika fu sottoposta a un bombardamento a tappeto a opera dello squadrone volontario Condor della Luftwaffe, l'aviazione tedesca, supportato dall'aviazione legionaria italiana. La stampa mondiale diede da subito grande risalto all'accaduto, sottolineando il carattere terroristico dell'azione bellica condotta a sostegno delle forze franchiste in lotta contro i repubblicani, in piena guerra civile spagnola. Il corrispondente del New York Times, George Sear, mise l'accento proprio sull'intento deliberato di colpire la popolazione inerme. Scopo dell'azione era la demoralizzazione della popolazione civile e la distruzione della culla del popolo basco. Con una simile azione, preceduta da un analogo raid distruttivo contro la città vicina di Durango ad opera dell'aviazione legionaria italiana, si inaugurava l'epoca dei bombardamenti a tappeto contro la popolazione civile, una manifestazione di quella che lo stesso Stier aveva chiamato la guerra moderna, un modo di pensare l'attività bellica come evento totale. Una volta superata una concezione limitata della guerra come combattimento regolato fra opposte forze armate e una volta annullata la distinzione classica fra militari e civili, inevitabile corollario del graduale imporsi a partire dagli inizi dell'Ottocento dell'idea di nazione, si faceva del nemico un'entità unica da colpire in modo indiscriminato con tutti i mezzi possibili.
Il terreno di coltura di una tale concezione era stata la Prima Guerra Mondiale, ma senza dubbio essa affondava le sue radici in periodi antecedenti, soprattutto nell'esperienza coloniale tardo ottocentesca, come si è già avuto modo di accennare. Durante la Guerra Civile Americana, in particolare, si era realizzata una sorta di circolarità fra i metodi usati dall'esercito statunitense per sconfiggere il blocco degli Stati Confederati e quelli adottati per piegare la resistenza delle popolazioni indiane all'occupazione delle proprie terre da parte dei coloni.
Nonostante il progressivo rovesciamento semantico operato a livello istituzionale, l'originaria concezione del termine terrorismo riusciva comunque a mantenere talvolta una certa persistenza, senza dubbio in conseguenza del succedersi di determinati eventi e processi storici, come ad esempio il fenomeno della decolonizzazione sviluppatosi in Africa durante gli anni 60 del Novecento.
In una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU del 18 dicembre 1972 si ribadiva solennemente
la legittimità dei movimenti di liberazione nazionale,
condannando
gli atti di terrorismo statale compiuti dai regimi coloniali, razzisti e stranieri.
Ed il Comitato Speciale per il Terrorismo Internazionale, costituito con la suddetta risoluzione, affermava poi che
il terrorismo individuale è effetto di quello statale, costituendo una risposta violenta della popolazione civile alla politica statale di oppressione.
Tutelare la tranquillità dei pubblici poteri.
Nei paesi dell'Europa occidentale, ed in Italia in particolare, sarà nel corso degli anni 70 ed 80 del Novecento che si compirà il deciso e definitivo rovesciamento semantico del concetto di terrorismo, con lo scopo di contrastare, da parte dell'ordine statale, l'insorgenza politica e sociale interna sviluppatasi in quel medesimo periodo. A partire da tale data, terrorista sarà sempre e solo chi svolge un'attività finalizzata ad un cambiamento radicale dell'ordine costituito, cioè tende all'eversione dello Stato. Inoltre, sarà sempre durante gli anni Ottanta che il ribaltato concetto di terrorismo assurgerà come nuovo termine chiave del lessico politico statale. Infatti, con l'elezione del 1981 alla presidenza degli Stati Uniti di Ronald Reagan, riprese decisamente vigore, proseguendo nel solco già tracciato da precedenti amministrazioni, l'iniziativa politico-ideologica antisovietica, sostenuta dalla tendenza ad accrescere fortemente il budget militare e ad attaccare ideologicamente l'URSS proprio mediante la denuncia del terrorismo come merce sovietica, strumento d'aggressione ai danni del mondo libero.
Tesi condivisa dal circolo più stretto dei consiglieri del presidente statunitense, tra cui vi erano esponenti di punta di una nuova generazione di politici conservatori, come Donald Rumsfeld, Dick Cheney e Paul Wolfowitz, capace di orientare la politica estera americana nell'epoca di Reagan e che poi sarebbe divenuta egemone al tempo delle presidenze dei Bush.
La sottocommissione del Senato sui problemi del terrorismo e della sicurezza fu un organo fondamentale nel processo di reificazione del terrorismo, e cioè nella produzione di discorsi finalizzati alla costruzione di un oggetto a sé stante, ridotto a essenza, dotato di una propria peculiare autonomia dalla politica e dalla guerra. Nella retorica di quella sottocommissione e più in generale della nuova amministrazione, il terrorismo andava concepito come un fenomeno guidato dall'alto, che promanava da stati sponsor che lo stesso Reagan, con un termine destinato ad essere più volte ripreso in seguito, chiamò stati canaglia. Nell'alimentare il processo di autonomia discorsiva della tematica del terrorismo, un ulteriore punto di svolta sul piano concettuale si ebbe nel 1986 con la pubblicazione del libro Il terrorismo, come l'Occidente può vincere, edito da Benjamin Netanyahu e contenente gli atti di una seconda conferenza organizzata dal Jonathan Institute di Gerusalemme, 5 anni dopo la prima. Nella sua introduzione, Netanyahu descriveva la situazione politica mondiale come una lotta in corso tra civiltà e barbarie. Nella comunità internazionale, osservava, c'è un sufficiente consenso circa il ruolo di URSS e OLT nel supporto al terrorismo internazionale e anche una discreta sensibilità rispetto al pericolo incarnato dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Ma ciò che manca è una risposta comune ai terroristi e ai loro sponsor, a causa di un'insufficiente concettualizzazione del fenomeno. È assurdo, egli affermava, paragonare un atto terroristico con le perdite di civili in guerra. Queste ultime sono prodotte da atti casuali e involontari, laddove invece, nel caso dei terroristi, si tratta di scelte volute e calcolate. I terroristi, di conseguenza, non sono guerriglieri, soldati irregolari che combattono contro forze nemiche molto superiori, ma impuniti che attaccano obiettivi indifesi. Fu Edward Said a intuire immediatamente la portata del mutamento concettuale di impostazione contenuto in quelle tesi. Per Said, la definizione di Netanyahu dipendeva da un assioma a priori. Noi non siamo mai terroristi, sono loro, i musulmani e i comunisti, che lo sono. Non importa che cosa abbiano fatto, loro lo sono e lo saranno sempre. Questa nuova visione tendeva ad obliterare la storia e la stessa temporalità, nel tentativo di creare un nemico essenzializzato, isolato dal tempo, dalla causalità, dalle azioni compiute in precedenza, e quindi a disegnarlo come ontologicamente e gratuitamente interessato a scatenare il caos. Netanyahu, osservava Said, combatte una battaglia basata su una visione del mondo che stabilisce che certi fini ideologici e religiosi richiedano determinati mezzi, tali da comportare lo sgretolamento di ogni inibizione morale. La giustificazione spuria di combattere il terrorismo legittima, cioè, ogni atto di violenza commesso in suo nome. Non si trattava di un mero dibattito fra intellettuali. Nel 1984, al momento della rielezione di Reagan, il segretario di Stato George Shultz aveva tenuto un discorso alla sinagoga newyorkese di Park Avenue incentrato sulla lotta al terrorismo, in cui aveva proclamato che il tempo della difesa passiva era finito. Quello che occorreva adesso era un'attiva capacità di colpire per primi e anche di esercitare pronte ritorsioni, rispondendo agli attacchi terroristici con la flessibilità necessaria, in una varietà di modalità belliche, scegliendo luoghi e tempi in cui attaccare. Forte di questa tesi, la seconda amministrazione Reagan adottò il terrorismo così inteso come nuovo nemico globale e lo considerò un incentivo per giustificare il terrore come arma di reazione. Sul piano istituzionale e formale sarà poi la risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 1997 ad adottare ufficialmente una definizione di terrorismo in linea con il già menzionato rovesciamento semantico.
questi rappresentanti dei governi occidentali, sentendosi in fondo autorizzati dal crollo dell'Unione Sovietica a teorizzare la fine delle ideologie non capitalistiche e il conseguente esaurirsi della possibilità e legittimità di qualsivoglia prospettiva rivoluzionaria di cambiamento, in tale risoluzione affermavano che
costituisce atto di terrorismo ogni delitto commesso da singoli individui o gruppi attraverso la violenza o la minaccia della stessa e rivolto contro un paese, le sue istituzioni, la sua popolazione in generale o contro specifici individui, il quale, motivato da aspirazioni separatistiche, da concezioni ideologiche estremiste o del fanatismo, o ispirato a movimenti irrazionali e soggettivi, mira a sottomettere i poteri pubblici, alcuni individui o gruppi sociali, o più in generale, l'opinione pubblica ad un clima di terrore.
In ultima analisi, in una simile risoluzione, grazie ad un intenzionale mescolamento di elementi originari ed attuali della nozione di terrorismo, la tranquillità tutelata è unicamente quella dei poteri pubblici.
Inoltre, nell'indeterminatezza di quali atti concreti siano terroristici, è il movente ideologico che diventa fondamentale. Non è un caso che l'elenco delle motivazioni terroristiche segua un ordine crescente di psicologizzazione: aspirazioni separatistiche, concezioni ideologiche estremiste, fanatismo, moventi irrazionali e soggettivi. In un crescendo esponenziale, all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001, l'Unione Europea ha avvertito l'esigenza di elaborare una disciplina sul terrorismo che imponesse maggiori obblighi agli Stati membri. Veniva così adottata la decisione quadro 2002/475 GAI, Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'UE. Tale decisione quadro verrà recepita ed anzi aggravata nella sua valenza repressiva dal Codice Penale italiano con l'introduzione, avvenuta nel 2005 all'indomani degli attentati alla metropolitana di Londra, dell'articolo 270 sexies. Anche questa definizione si orienta verso la sostanziale tutela dei pubblici poteri. Per la prima volta, però, essi sono tutelati non solo da un loro potenziale rovesciamento rivoluzionario, ma addirittura da possibili influenze e controversie temporanee su questioni specifiche. In ultima analisi, anche un'avvertenza sindacale, uno sciopero, potrebbe essere considerato come un atto terroristico contro l'ordine costituito. Il diritto internazionale, svalutando progressivamente l'elemento del terrore, ha oggi due pesi e due misure per il terrorismo non statale e per quello statale. Nel primo caso, si può essere considerati terroristi persino a prescindere dall'elemento del terrore, poiché si valorizza la finalità di destabilizzazione del sistema politico statale o di contrasto di una sua specifica decisione. Nel secondo caso, il terrore ingenerato mano militari nella popolazione, attraverso ad esempio un bombardamento aereo di una città, non basta da solo a qualificare come terrorista uno Stato, perché bisogna dimostrare che tale stato di terrore fosse il movente principale dell'azione militare e non un semplice effetto collaterale di tale azione, ancorché previsto e voluto.
Infatti, secondo i protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non, sono vietati soltanto
gli atti di violenza o le minacce di violenza il cui fine principale sia di diffondere il terrore tra la popolazione civile.
Al di fuori dello Stato, il nulla.
Il rovesciamento semantico del concetto di terrorismo ha quindi provocato anche il concomitante rovesciamento del termine indiscriminato. Se infatti originariamente era lo Stato che terrorizzava l'intera popolazione di un territorio attraverso atti violenti indiscriminati in vista di un fine politico o ideologico, ora questi atti vengono addossati ad una parte, grande o piccola, della popolazione stessa nei riguardi dello Stato. In tal modo lo Stato prende il posto della popolazione, sicché gli atti violenti indiscriminati risulteranno quelli diretti contro gli apparati istituzionali. Dietro ad un tale rovesciamento emerge l'assunto che la società sia un tutto organico e monolitico ed essa coincida necessariamente con lo Stato. Si va ben oltre l'assolutezza del potere statale rispetto al corpo sociale, giungendo fino all'assorbimento e alla assimilazione del corpo sociale nello Stato. In base a questo assunto, lo Stato diviene principio di intelligibilità di ciò che è, ma anche di ciò che deve essere. Lo Stato diviene fondamentalmente l'idea regolatrice di quella forma di pensiero, di riflessione, di calcolo e di intervento che prende il nome di politica. La politica come matesis, come forma razionale dell'arte di governo. Per edificare e rendere evidente la razionalità e necessità dello Stato, gli si crea un mito fondante, gli si inventa una tradizione. Sarà il giusnaturalismo a fornirgliela nel corso del XVII secolo, proprio in quello stesso arco di tempo in cui si andava sviluppando ed imponendo nelle scienze una filosofia meccanicistica.
In particolare, ciò si attuerà attraverso le riflessioni di Thomas Hobbes. Lo Stato diviene fonte del diritto e della morale. Il suo potere è indivisibile e congloba in sé anche l'autorità religiosa. Lo Stato è quindi il migliore dei mondi possibili. Anzi, è l'unico mondo possibile. È la ratio unica ed assoluta della civiltà. Senza di esso, gli esseri umani vivrebbero nell'insicurezza continua, in una situazione di guerra permanente.
Poco importa che una simile teorizzazione non abbia alcunché di reale, relativamente alla ipotizzata condizione dello stato di natura, e che un tale mito fondante non si sia mai verificato in alcun luogo e in alcun tempo. La sua rilevanza sta nel fatto che ha avuto ed ha la forza di modificare e modellare la realtà stessa, imprimendo e trasmettendo valori e costumi funzionali a concetti asimmetrici quali quelli di obbedienza e dipendenza, su cui lo Stato basa la sua ragion d'essere. In tal modo, un regicidio o una qualsiasi azione contro delle personalità o delle strutture istituzionali non sarà più diretta a terrorizzare unicamente i regnanti e le classi dominanti, come sarebbe nelle intenzioni di chi auspica un cambiamento radicale dell'ordine sociale, bensì potrà essere ascritta quale atto terroristico indiscriminato, in quanto regnanti e classi dominanti rappresentano e coincidono con l'intera società. Addirittura, come abbiamo già avuto modo di vedere, anche una controversia su una questione specifica, tendente ad esprimere dissenso verso particolari atti riguardanti la sfera economica, politica, sociale e ambientale, come ad esempio una vertenza sindacale o l'opposizione ad un progetto infrastrutturale, potranno essere considerati come atti terroristici, perché tendenti a modificare l'ordine costituito intrinsecamente immodificabile. D'altro canto, quale logica conseguenza dell'idea della necessità ed immutabilità dell'ordinamento statale, un bombardamento a tappeto su un territorio densamente popolato attuato da uno Stato, ogni riferimento al genocidio che si sta realizzando nella striscia di Gaza non è per niente casuale, non sarà considerato un atto terroristico indiscriminato, bensì una legittima e mirata azione di guerra. Un'azione chirurgica, come da alcuni decenni va tanto di moda a designare i bombardamenti aerei sulle città, terminologia e concetto che tende a celare e porre in secondo piano i cosiddetti effetti collaterali, ossia i previsti e voluti massacri di civili, senza i quali non sarebbe possibile pervenire al reale e principale obiettivo desiderato: abbattere il morale della popolazione, ossia, ancora una volta, seminare il terrore. Nonostante tutti i rovesciamenti semantici descritti, in definitiva, quella statale è la forma archetipica di terrorismo. Il terrorismo è, insomma, prevalentemente una pratica di governo, e ciò è sostanzialmente dovuto al fatto, come efficacemente dimostra il politologo tedesco Eckhard Krippendorf nell'opera Lo Stato e la guerra, che lo Stato, soprattutto a partire da quello formatosi nell'era moderna, XVII secolo, e nelle sue successive declinazioni, quali lo Stato di diritto, lo Stato costituzionale, eccetera, è intrinsecamente legato alla guerra, è essenzialmente uno Stato militare, e le guerre che esso ha continuamente condotto non sono un fatto secondario, bensì fanno parte della sua vera essenza. L'apparato militare e coercitivo, strumento di guerra sia esterna che interna, è la quintessenza dello Stato. Senza tale apparato, lo Stato perderebbe la sua ragion d'essere. Non è un caso che nel 1919 il sociologo Max Weber, nel saggio La politica come vocazione, abbia descritto lo Stato come il detentore del monopolio della violenza. E questa violenza può e deve essere esercitata sia all'esterno che all'interno del territorio posto sotto il suo controllo, quindi anche, e aggiungerei soprattutto, contro i propri governati, siano essi definiti come cittadini, sudditi, schiavi, prigionieri, eccetera. Per garantire la propria sicurezza, lo Stato ha bisogno di effettuare ed organizzare una sempre più capillare opera di disciplinamento dei propri cittadini al suo volere, per giungere a quel critico consenso generale essenziale ad ogni ordine costituito. Sorvegliare e punire, come direbbe Michel Foucault, attualmente declinato nel più consono ed effettivo terrorizzare e reprimere. Tira vento.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.